Luca capitolo 8. Luca al capitolo 8 troviamo, oggi mentre stavo leggendo, stavo studiando un pochettino, riflettivo a questa cosa che stavo leggendo, alla quale avevo alcune volte pensato, ma in questa sera in maniera particolare, questo pomeriggio in maniera particolare mi ha toccato, ha attirato molto la mia attenzione. Tutti quanti noi ci ricordiamo dell'episodio. Ma perché mi gira? Ecco, perché mi gira. La sera
la bambina.
L'episodio, vi ricordate quando Gesù dice ai discepoli passiamo all'altra riva? Ve lo ricordate, no? E quando si misero in barca scoppiò una tempesta. Quella tempesta era una tempesta soprannaturale. Quando tu decidi di obbedire a Dio per fare la sua volontà, si scatenano tempeste che non si sono mai scatenate nella tua vita, mai, mai. E anche per pescatori molto esperti come Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, quella fu una tempesta che li terrorizzò, e quindi doveva essere qualcosa di veramente particolare. Gesù dormiva nella barca, lo sappiamo la storia, lo svegliano, Gesù sgrida il vento, parla al mare, si fa gran bonaccia, arrivano all'altra riva e sappiamo cosa c'era all'altra riva, c'era l'indemoniato gadareno, vi ricordate? Ora, quando noi andiamo a leggere questo episodio dal Vangelo di Luca, scopriremo qualche cosa di molto particolare. Scopriremo che i demoni pregavano Gesù affinché non li cacciasse dal territorio, affinché non li mandasse nell'abisso, e i demoni pregarono Gesù che li mandava, che fossero mandati nei maiali. È scritto esattamente, letteralmente, che i demoni pregavano Gesù. I demoni pregavano Gesù. Sapete cosa ha fatto Gesù? Ha esaudito la loro preghiera. I demoni sono usciti dal ragazzo e sono andati nei maiali. Poi è scritto più avanti che quando i pastori dei maiali videro l'accaduto, perché i maiali si precipitarono nel mare e morirono affogati, dice che tornarono in città e raccontarono tutto quello che era successo, e la città intera venne a vedere Gesù e il ragazzo che era stato liberato. E quando videro il ragazzo liberato, dice la Bibbia che tutta la città cadde in un grande terrore. Allora lo leggeremo. E pregarono Gesù di andarsene. La città, le folle, pregarono Gesù di andarsene. Sapete cosa ha fatto Gesù? Ha esaudito la loro preghiera. Ma quel ragazzo che era stato liberato, dice la Bibbia, che pregò Gesù di andare con lui. E Gesù gli ha detto no. Ma ci sono io delle cose che a volte mi fanno impazzire un pochettino. I demoni ti pregano e tu li esaudisci. La città ti prega di andartene e tu li esaudisci. C'è uno che ti vuole seguire, vuole stare con te e tu ci dici no. Come sta storia? Prima di entrare in questo argomento, che chiaramente sarebbe abbastanza, perché erano in preda ad un grande spavento. Cioè, mentre Gibbo era posseduto e indemoniato, erano sanguigni. Quando questo è stato liberato, dice, era sano di mente, vestito, dice, cadde in un grande spavento. Vedete, la gente è sana. E Gesù, salito sulla barca, tornò indietro. Intanto l'uomo da cui erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo congedò dicendo: ritorna a casa tua e racconta quali grandi cose Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Attenzione al verso 40, che troppo spesso noi ci fermiamo sempre a questi paragrafi che ci impediscono di leggere bene. Guardate il versetto 40. Ora avvenne che quando Gesù fu ritornato, la folla lo accolse perché tutti lo aspettavano. Guardate che differenza incredibile in una traversata di lago. Da una parte c'era una città che lo pregava di andarsene. Dall'altro lato della riva c'era una città che pregava che Gesù tornasse prima, perché lo aspettava. Da un lato il rigetto, da un altro lato l'accoglienza. E oggi mi chiedevo, come si fa ad essere stabili in questo? Mi chiedevo, no, di Gesù, come si fa ad essere stabili? Da un lato ti odiano, vogliono che te ne vada, proprio ti chiedono di andartene, da un altro lato non vedono l'ora che arrivi. A volte io ho visto, ho pensato alla mia vita, ho pensato alla vita delle persone, di coloro che desiderano fare la volontà di Dio, vogliono crescere, vogliono andare avanti. Tutti quanti noi ci troviamo in situazioni dove da un lato non veniamo accettati. Magari persone che prima, ok? Che prima magari erano ti stavano accanto, persone che prima magari erano con te, poi da un giorno all'altro succede qualche cosa, senza voler dire, senza voler giudicare, ma decidono ti chiedono di allontanarti, o si allontanano loro. Da un altro lato c'è una folla che sta aspettando Gesù. E io mi chiedevo oggi, che cos'è che può rendere realmente la nostra vita stabile in questa continuo andare su, andare giù, andare su? Perché quando ti amano è bello, perché stai bene, ti fa sentire gratificato, ti fa sentire, vi ricordate, abbiamo detto all'inizio, ti fa sentire al centro dell'attenzione. Al centro dell'attenzione. Quando ti rigettano, ti fa sentire un disastro. E allora qual è la vera motivazione con la quale noi possiamo fare le cose? E oggi pensavo che l'unica cosa che può portarci avanti, l'unica cosa che deve portarci avanti, l'unica cosa che ci deve spingere a non fermarci è fare le cose per amore. Un giorno mi ricordo il Signore mi disse questo: se tu fai le cose per amore, il tuo cuore non sarà più ferito. Perché quando fai le cose per amore, non le fai per avere una pacca sulla spalla. E le fai sapendo che qualcuno magari ti darà un pugno in faccia o ti rigetterà. Quando tu fai le cose per amore, tu sai già che avrai una folla che ti chiederà di andartene, e una folla che ti dirà: ma quando è che andare a chiedere? Allora, a volte le ferite ci impediscono di andare avanti, perché noi che magari abbiamo fatto le cose con un'attitudine buona, ci aspettavamo cosa? Il contraccambio. Ma quando noi riconosciamo realmente e comprendiamo cosa è veramente l'amore, quando abbiamo la rivelazione dell'amore e della grazia di Dio, ci rendiamo conto che Dio non ha fatto le cose perché si aspettava una risposta. Voglio farvi riflettere su una cosa. Non c'è scritto da nessuna parte che noi abbiamo fatto un patto con Dio. Ma è scritto in tutta la Bibbia che è Dio che ha fatto un patto con noi. Vedete, noi molto spesso consideriamo l'amore come un aspetto contrattuale. Cioè, un contratto si stipula sulla base delle... come si dice?
Degli accordi,
ma sulla base degli interessi. Quindi si fa un accordo sulla base degli interessi: io ti do tanto, tu mi dai tanto. Se sta bene ad ambo le parti, si firma un contratto. Nel momento in cui una delle due parti rompe questi accordi, il contratto può essere stracciato o annullato. Ma l'amore di Dio non è un amore contrattuale, è un amore di patto. Dio ha tanto amato il mondo non per avere una risposta. Dice Paolo, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cioè, Cristo non ci ha amato chiedendoci prima il permesso, o ci ha detto, magari che fate, t'abbessi un pochettino, ti sistemi un pochettino così riesco ad amarti di più. L'amore di Dio è arrivato mentre eravamo lontani. Dice, mentre eravamo nemici, Cristo è morto per gli empi. Non aspettandosi una risposta. Allora perché l'hai fatto se non vuoi la risposta? Semplicemente per un motivo. Un motivo per il quale un padre ama i figli, un motivo per il quale una madre ama i figli. Un padre e una madre mettono al mondo una figlia, no? Quindi dice, ah, ora è arrivata nuova... E ora finalmente mi aiuterà a fare i servizi a casa. Avete fatto una figlia per questo? Chiaramente no. No, ora la mandiamo a lavorare così l'aiuta nel budget familiare, così ci aiuta con le spese. Non fai i figli per
un interesse
o per un tornaconto. Fai figli per amore. E lì continui ad amare, nonostante magari non sono amabili. Perché? Perché l'amore di un genitore non è un amore contrattuale, è un amore di patto. Io ti metto al mondo, sono io che faccio un patto con te, non tu con me. Comprendiamo l'amore di Dio? Perché facciamo quello che facciamo? Vi ricordate Gesù, vado alla conclusione, vi ricordate Gesù con i 10 lebbrosi? Quanti tornarono indietro? Su 10 guariti, quanti tornarono indietro? Secondo voi Gesù sapeva che 9 non sarebbero tornati? Sì o no? Certo che lo sapeva.
Eppure ne guarì lo stesso.
Se considera se tu fossi stato al posto di Gesù e già sapevi, ora io chi si guarisce per 9 di chi si non torno, non potete stare a casa, solo uno è degno. Noi associamo molto spesso la gratitudine con la dignità, è vero o no? Chi è degno delle mie attenzioni? Perché? Perché ha ricambiato. E finché noi rimarremo in quest'area, noi non cresceremo mai. Perché? Perché se noi non facciamo le cose per amore, noi saremo sempre, non so se si usa la parola, offendibili, permalosi. Qualunque cosa succede, è vero o no? Noi esseri umani, siamo così. Ma l'unico modo di crescita, l'unico modo che abbiamo per crescere è se abbiamo la rivelazione dell'amore di Dio per la nostra vita. Una folla lo rigetta, una folla lo accoglie, Gesù è stato. Perché quello che fa, non lo fa perché è rigettato, non lo fa perché è acclamato, lo fa perché è stato mandato. E quando vennero, dice la Bibbia in Giovanni 6, per farlo re, lui se ne andò in luoghi segreti a pregare. Perché lui sapeva benissimo che coloro che lo avrebbero fatto re lo avrebbero venduto per 30 denari e avrebbero gridato, libera Barabba. E crocifiggi Cristo. Amen. Gesù è venuto guarendo tutti, sapendo che un giorno quella folla avrebbe fatto il nome di Barabba. Posso chiudere in bellezza? No? Gesù sapeva che coloro che lui avrebbe sfamato un giorno lo avrebbero rinnegato. Non l'ha rinnegato solo Pietro o Giuda, ma le folle che lui ha sfamato con 5 pani e 2 pesci, le stesse folle, gli ha dato da mangiare. Vi ricordate a Giuda, nella cena, l'ultima cena? Lui sapeva che Giuda l'avrebbe tradito, eppure dice la Bibbia, gli lavò in piedi. perché Gesù faceva le cose? Non perché era amato, non perché doveva mostrarsi migliore. Gesù faceva le cose per amore. E l'amore ti fa camminare a testa alta e sempre dritto e ti rende inarrestabile. Perché? Perché se tu ami, il tuo cuore non può essere fermato. O puoi soffrire perché magari ti fanno soffrire, ma non ti possono fermare. Perché il motivo per il quale lo fai non è per avere un contraccambio. Chi?
No.
Una pentola per sé. Comprendete? Qual è il motivo che spingeva Paolo ad andare avanti nonostante le persecuzioni? Qual è il motivo che spingeva Gesù ad andare avanti nonostante tutto quello che accadeva attorno a lui? Un giorno, qualche giorno prima di Pasqua, il venerdì, dopo aver fatto flagellare Gesù, presentarono questi due uomini. Vi ricordate? Gesù, detto Cristo, e Barabba. E Pilato al centro. E gridò alla folla: chi volete voi che io vi liberi? Barabba o Gesù, detto Cristo? Secondo voi Gesù sapeva già la risposta? Sì o no? E la folla gridò: Barabba. E cosa farò di Gesù, detto Cristo? La folla gridò: che sia crocifisso. E Barabba disse: ma Pilato disse: ma per quale motivo? Egli non ha fatto niente. E la folla continuò a gridare: sia egli crocifisso e il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli. E Pilato liberò Barabba. Quanti sanno cosa significa il nome Barabba? Bar, figlio. Abba, papà. Figlio del padre. Chi è stato liberato?
Il figlio
del padre che era in prigione. È stato rimandato a casa. E chi è che ha pagato? Il figlio di Dio. E noi non ci rendiamo conto che Barabba rappresenta te e rappresenta me. Eravamo figli del padre in prigione. E Gesù ha detto: io sono venuto per proclamare la libertà ai prigionieri e rimettere in libertà gli oppressi. Era stabilito che Barabba doveva essere liberato, perché Barabba rappresenta te, rappresenta me, rappresenta tutta l'umanità. E in quel giorno c'è stato lo scambio divino. Gesù, che non aveva conosciuto peccato, è salito sulla croce, è stato inchiodato affinché tu ed io, che siamo stati la causa della sua condanna, diventassimo la giustizia di Dio.
Amen.
Barabba in quel giorno fu liberato e dichiarato giusto. Perché? Perché qualcun altro ha pagato al posto suo. E quello che la folla decise determinò la salvezza per tutta l'umanità. Questo ci dà una chiave di lettura, un'interpretazione totalmente diversa. E sta le disgraziate che dopo che hanno mangiato, mamma si è inchiodata la panza, ora hanno detto: crocifiggi Gesù. Doveva andare così, perché se non andava così, tu ed io non saremmo qua oggi. Amen.
Amen.
Eravamo dei bar Abba in prigione. E così come la nostra immagine in Cristo quando Egli è andato sulla croce, la nostra immagine era in Barabba quando è stato liberato dalla prigione. I figli schiavi sono stati liberati e il capro espiatorio era stato mandato a morire fuori dalla città, nella collina.
Alleluia.
Qual è il motivo per il quale facciamo le cose? Quando fai le cose, non aspettarti un riscontro, una risposta. Non te lo aspettare, perché se lo aspetti vuol dire che non lo stai facendo per amore. Perché se lo stai facendo per amore, concludo con questo, l'amore è sempre, sempre, sempre a senso unico, mai a doppio senso. L'amore del Padre è a senso unico, non è a doppio senso. Lui ama, punto. Non fa le cose perché vuole essere lodato, non fa le cose perché vuole essere ringraziato, non fa le cose perché vuole essere riconosciuto, non fa le cose perché vuole essere esaltato. Lui fa le cose non per avere una risposta, ma per dare una risposta.
Amen, alleluia.
E se noi ci rimaniamo male che gli altri non rispondono, vuol dire che quello che stiamo facendo è stato fatto con un'attitudine non giusta. Paolo è gigantesco quando spiega l'amore in 1 Corinzi 13. Potrei avere la sapienza, parlare le lingue degli angeli, spostare le montagne con la mia fede, parlare le lingue degli angeli, potrei dare il mio corpo ad essere arso e tutti i miei beni ai poveri. Se io non ho amore, non serve a niente. A niente. Cos'è che porta avanti il mondo? Non la fede, non i miracoli, non le comunità, è l'amore di Dio.
Amen.
Quando tu ed io lavoriamo senza bisogno di apparire, senza bisogno di far vedere, ma semplicemente perché abbiamo uno scopo, portare avanti il ministero di Gesù.
Amen.
Amen. Quindi a volte abbiamo bisogno di fermarci e di esaminare la nostra attitudine. Noi non siamo impiegati di Dio, noi siamo figli.
Amen.
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 Quando diamo qualcosa, non diamolo perché, e non facciamolo perché ci aspettiamo. Neymar si muore, cosa succede? Neymar si muore. Io ci feci il regalo a suo figlio, ora vedremo più i miei figli e chi mi fa. Sicuro non può essere di meno, ma almeno alla pari. Lo facciamo i regali di Natale, i regali di compleanno, ora vedremo chi mi ha. Ora aspetto. Ah, se non Mariana. Quello che succede oggi con WhatsApp. Abbiamo collegato perché non leggi i messaggi. Fa apposta. Non l'ha letto e non risponde. Non siamo così. Purtroppo fa parte. Siamo di carne, siamo sporchi dentro. Siamo infettati nel nostro DNA. Ognuno di noi vuole sempre confrontarsi, perché vogliamo sempre sentirci o migliori o peggiori di altri. E confrontiamo. Che Dio ci dia la grazia di lavorare veramente per amore. E fatto solo per questo. Fai le cose senza aspettarti la ricompensa. Senza aspettarti il non ti aspettare il contraccambio. Se arriva, ti renderà felice. Se non arriva, non l'ho fatto per questo. Questo è un buon modo per interpretare le cose. Se arriva il contraccambio, sarà un regalo, non qualcosa di aspettato o di preteso. Se arriva, oh Dio che bello, guarda, non me l'aspettavo. Se non arriva, non è un problema. Quello che ho fatto, sapete, come quelli che quando gli fai un favore non riescono più a dormire alla notte perché non sanno come sdebitarsi. Ma stai tranquillo. No, mi devo. Non ti devi sdebitare. Non hai bisogno di farlo. Devi stare. L'amore, grazie a Dio, esiste. E c'è. Non devi. Non so se vi è mai capitato, di fare qualcosa e qualcuno è, sai, magari ci ha prestato 5 euro e quello fa i cose di pazzi per restituire 5 euro. Oh, che stai facendo per 5 euro? E esaminiamo le nostre attitudini, perché più avanti andremo, più la vita si fa difficile, no? Più le situazioni diventano attorno a noi più, sempre più ruvide. E allora il nostro cuore e la nostra attitudine è quella che farà la differenza. Amen. Dai, alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Lui è buono.
Amen.
E la sua benignità dura per sempre. C'è un canto bellissimo che piace a Mary tanto, e si intitola la sua fedeltà. La sua fedeltà. Vogliamo concludere con questo? Vogliamo... è tardi.
Fino
alle 9, dai, fino alle 9.
Chiudiamo i nostri occhi, dai, e cantiamo con tutto il cuore.
La tua fedeltà è grande. La tua fedeltà.
Vera sulla risposta delle persone, che non si è mai basata su come gli altri ci trattano, o bene o male, ma che la nostra gioia, che il nostro amore, il desiderio di andare avanti sia basato solo sul fatto che tu ci hai amato per prima.
Amen.
E questo ci basta.
Amen.
E per questo noi ti ringraziamo,
grazie,
per come ci porti avanti e ci fai crescere.